Ma appunto, cominciamo dal tennis, perché poche ore fa si è conclusa a Parigi il Roland Garros, la seconda prova stagionale dello Slam.
Sabato in campo femminile il successo è andato alla 22enne spagnola Garbine Muguruza, che in finale ha superato la numero uno del mondo Serena Williams col punteggio di 7-5, 6-4, vincendo così il suo primo major. Ascoltiamola.
I've been setting during the whole week to be more less emotional, less to believe more that hey, I'm here because I deserve my place here. I earned it. I played well. I earned here to be in the final. Just to control the emotions, I think it's the key sometimes, especially in a Grand Slam where you're very nervous and excited.
Le dichiarazioni appunto di Garbine Muguruza, vincitrice a Parigi e nuova numero due del tennis femminile. Nella notte appena trascorsa invece si è disputata la finale maschile nella quale Novak Djokovic ha superato in 4 set Andy Murray col punteggio di 3-6, 6-1, 6-2, 6-4.
Insomma, dopo aver vinto 6 volte gli Australian Open, 3 volte Wimbledon e 2 volte gli US Open, il serbo ha così conquistato a 29 anni il suo primo French Open, completando così il cosiddetto Career Slam, un risultato ottenuto nell'era Open soltanto da Andre Agassi, Roger Federer e Rafa Nadal.
Per Novak Djokovic, che è stato premiato da Adriano Panatta, si tratta del 12° major, un traguardo che nella speciale graduatoria di tutti i tempi lo pone al quarto posto dietro a Federer, Nadal e Sampras. Del Roland Garros abbiamo parlato poco fa con il giornalista di Tennis Best Magazine Riccardo Bisti. Lo ascoltiamo al microfono di Dario Castaldo.
Ma sicuramente Djokovic è sceso in campo molto contratto per la posta in palio, l'importanza che riveste per lui, rivestiva per lui la vittoria a Roland Garros. Infatti ha perso il servizio nei suoi primi 2 turni di battuta e ha perso il primo set. Io sinceramente, e lo avevo anche segnalato in fase di vigilia, non avevo grossi dubbi sul fatto che avrebbe vinto. Non mi ero fatto incantare più di tanto dal precedente del Foro Italico vinto 6-3-6-3 da Murray, perché era chiaramente condizionato dalle fatiche nei turni precedenti che erano state molto sbilanciate. Una volta che è entrato in partita, a differenza della finale dell'anno scorso, quando Wawrinka gli poneva effettivamente delle problematiche tecnico-tattiche importanti, Djokovic ha dimostrato di essere più forte di Murray in troppi settori del gioco. Se tu mi chiedi poi una chiave specifica per spiegare il 6-1, 6-2, 5-2 dato nel secondo, nel terzo e nel quarto, poi gli è un po' tremato il braccio, Murray si è avvicinato fino al 5-4, poi comunque non è riuscito a ricucire lo strappo, è sicuramente il rendimento al servizio di Murray. Ciò che contava per lo scozzese era tenere una percentuale di prime palle più alta possibile, come ad esempio aveva fatto in semifinale contro Wawrinka, aveva messo in campo il 67% di prime palle, trasformandole all'80%. Contro Djokovic ha rischiato troppo, ne ha messa in campo soltanto una su due, e quando mette in campo la seconda palla, Murray diventa molto vulnerabile, soprattutto da uno come Djokovic, che secondo molti, anche addetti ai lavori e colleghi, ha la miglior risposta al servizio di tutti i tempi. Credo che sostanzialmente la chiave sia stata tutta lì.
Ecco, a proposito di risposta al servizio, c'è stato un episodio sul finire del primo set con un overrule di Damien de Musual, giudice di sedia, che sostanzialmente ha assegnato a Murray un punto anche abbastanza importante, modificando la chiamata del giudice di linea, lì facendo un po' arrabbiare Djokovic, ma portando anche tutto lo stadio a sostenere il serbo, serbo che in passato ha sempre patito il fatto di non essere il beniamino del pubblico, addirittura quasi fischiato sia a New York sia a Wimbledon, e non neanche troppo amato agli Australian Open, dove pure ha vinto 6 volte. Secondo te quella può essere stata un'altra chiave dello sblocco psicologico di Djokovic, cioè il sentire che per una volta non soltanto era favorito, ma era anche il preferito del pubblico?
È una chiave di lettura interessante e anche plausibile. Non credo che sia stato quel punto o comunque la reazione del pubblico a sbloccare definitivamente Djokovic. Io penso che i colpi bene o male avrebbero iniziato a entrare in ogni modo. È stato per esempio nel primo set estremamente furioso con il rovescio, che è il suo fondamentale migliore. Sicuramente gli ha dato una mano e gli ha permesso di giocare con il sorriso. Ricordo ad esempio nel quarto set, a un certo punto ha iniziato anche a sorridere tra uno scambio e l'altro. Djokovic è uno che comunque ama molto la simbiosi con il pubblico, come ha dimostrato dopo il match point vincente. Avete visto tutti che ha dipinto un cuore sulla terra battuta come aveva fatto Guga Kuerten 15 anni fa, e ha mandato virtualmente un cuore al pubblico coinvolgendo 8 raccattapalle. Quindi sì, è stato, io dico, importante ma non decisivo quel passaggio.
Allora, stiamo parlando del giocatore che ha appena conquistato il suo 12° slam e dunque ha 29 anni, è già al quarto posto di tutti i tempi tra i vincitori di Major, e stiamo parlando del primo nell'era Open che detiene tutti e quattro i titoli dello slam al momento. È chiaro che Djokovic andrà avanti probabilmente finché non avrà fatto propri tutti i record e i primati, almeno nell'era Open. Secondo te però, limitandoci a quest'anno, ci sono ovviamente un paio di obiettivi enormi davanti a lui, cioè lo slam stagionale, per ottenere il quale dovrebbe vincere sia Wimbledon sia US Open, e quella medaglia d'oro olimpica in singolare che gli manca. Tra questi due traguardi, quale credi che sia più plausibile per lui, e quale invece di questi tre grandi titoli davanti a Djokovic quello che più probabilmente gli sfuggirà?
Allora, più facile rispondere alla prima domanda. Il più plausibile è sicuramente l'oro olimpico a Rio de Janeiro. Le motivazioni sono tante. Intanto si giocherà sul cemento all'aperto, che è la superficie dove comunque lui ha ottenuto i suoi migliori risultati e continuerà a ottenere i suoi migliori risultati. Sarà un tabellone a 64 giocatori, quindi saranno necessarie soltanto 6 partite. Si giocherà al meglio dei 3 set, quindi solo 2 su 3, quindi non sarà neanche un dispendio eccessivo per lui. Ha vinto tantissimi Master 1000 anche recentemente, che si giocano in formule tecniche uguali alle Olimpiadi, quindi credo che sia il torneo dove Djokovic è sicuramente più favorito. Le sabbie mobili probabilmente saranno a Wimbledon piuttosto che all'Open degli Stati Uniti, per quanto la storia dica diversamente, perché lui ha vinto 3 volte sui prati di Londra e soltanto 2 volte, soltanto tra virgolette giganti, all'Open degli Stati Uniti. Però dal punto di vista tecnico direi che New York è un torneo che gli si addice di più. Sull'erba può capitare che magari trovi una giornata negativa o un avversario in giornata di grazia. E poi non dimentichiamocelo, sull'erba c'è un nome che probabilmente sul cemento non è più così competitivo, perlomeno ad altissimi livelli, e quel nome è quello di Roger Federer.
Allora, a proposito di grandissimi nomi, in campo femminile Serena Williams sembra continuare a pagare questa forma di maledizione nei confronti del 22° slam, il record di Steffi Graf che le sfugge ormai praticamente da 11 mesi. Secondo te arriverà questo benedetto 22° slam e arriverà eventualmente entro quest'anno?
Guarda, se mi avessi fatto questa domanda un anno fa ti avrei detto di sì, e ti avrei anche detto che fossi Margaret Court non sarei affatto tranquillo del mio primato di 24 slam, che comunque ha un valore un po' inferiore perché è stato ottenuto in parte anche nell'era riservata ai soli dilettanti prima del 68. Sai che non sono più tanto sicuro, perché comunque il tempo passa. Serena compirà 35 anni a settembre e ci sono tante giocatrici che sono in grado di perlomeno metterla in difficoltà. Alzi la mano chi avrebbe pensato a una sua sconfitta contro Roberta Vinci, alzi la mano chi l'avrebbe vista perdente contro la Kerber in Australia. La notizia peggiore per Serena, secondo me, è che contro la Muguruza c'era un po' il sentore che potesse perdere questa partita ancora prima che scendesse in campo, mentre le due sconfitte precedenti erano state delle enormi sorprese. E quindi ho paura che andando avanti potrebbero essere sempre più frequenti situazioni in cui Serena non ha così tanto vantaggio, anche soltanto al momento di scendere in campo. Sicuramente la sua fortuna è che Wimbledon arriva tra pochissimo, fra 3 settimane già si scende in campo, e sicuramente è il torneo che recentemente le ha dato più soddisfazioni. Quindi se arriva, io dico che arriva più probabilmente a Wimbledon che all'Open degli Stati Uniti.
Riccardo, in conclusione, Novak Djokovic è stato premiato da Adriano Panatta nel quarantennale del suo trionfo a Parigi. Voi di Tennis Best vi siete occupati in particolare di questa ricorrenza. Tra le tante cose che sono emerse in questa vostra ampia analisi del personaggio Panatta prima e dopo la sua carriera da tennista, qual è quella che ti rimane più impressa?
Beh, io mi limiterei al Panatta tennista, lascerei perdere magari quello che è successo sia di positivo che di meno positivo da quel 9 luglio 1983, giorno in cui ha appeso nel vero senso della parola le racchette al chiodo, meglio regalando tutte le sue racchette a un ragazzino che gliel'aveva chieste. È una bella domanda la tua. Io direi sicuramente l'aneddoto prima della finale di Roland Garros 76 contro Solomon, lo stesso Panatta intervistato da Federico Ferrero ha detto: quando mi domandano gli aneddoti mi stufo un po', ma questo non mi stufo mai di raccontarlo. Erano negli spogliatoi prima del match, a un certo punto gli ha detto: Sorcio, vieni. Sorcio era il soprannome del tarchiato Harald Solomon. Si sono messi davanti allo specchio e gli ha detto: guardati te, guarda come sono io, secondo te chi può vincere questa partita? Solomon l'ha mandato al diavolo ed è tornato a provare a concentrarsi, ma non ci fu scampo per l'americano. E poi indubbiamente, se mi consenti un secondo punto che più che un aneddoto è una cosa legata al personaggio Panatta, sono molto affascinato dal suo coraggio nell'esprimere anche idee politiche. È una cosa che nel tennis di oggi, più in generale nella società di oggi, uno sportivo fa molto fatica a fare. Non ha mai nascosto le sue simpatie verso la sinistra, e la sublimazione di tutto questo è stato naturalmente il doppio nella finale di Davis in Cile, quando lui e Paolo Bertolucci sono scesi in campo con questa maglietta rossa su cui è stata fatta anche molta letteratura, persino un docufilm pubblicato qualche anno fa.
Probabilmente non esprimerà mai vere e proprie opinioni politiche, però in quanto a personaggio ha poco da invidiare a Panatta Nikkyrgios. Una battuta finale sulla rinuncia alle Olimpiadi da parte del miglior giocatore australiano del momento, in prospettiva sicuramente un top 10 entro un paio di stagioni, diciamo. Che cosa significa questo per la sua carriera, e siamo ancora in tempo per perderlo definitivamente?
Allora, io questa storia, devo essere sincero, non l'ho capita così bene. So che lui ha pubblicato un comunicato sul suo sito internet in cui annuncia la mancata partecipazione olimpica, spiegando che è stato il Comitato Olimpico Australiano in un certo senso a spingere con i suoi comportamenti verso la sua decisione. Quindi io mi aspetto dei chiarimenti, in primis dalla stampa australiana, per cercare di capire cosa c'è dietro. No, non credo che sia un problema per la sua carriera. Lui stesso ha detto che gli piacerebbe tornare a rappresentare l'Australia nel torneo a 5 cerchi, magari già a Tokyo nel 2020. Comunque, per quanto il fascino di un oro olimpico sia straordinario, è vero che le Olimpiadi nel tennis non hanno certamente lo stesso valore che per altre discipline, quindi credo che Kyrgios possa tranquillamente continuare ad avere una carriera brillantissima. Siamo in tempo per perderlo? Ma io direi di no. Direi che comunque a 21 anni sta bruciando le tappe, insomma, ha già ottenuto risultati estremamente importanti e credo che abbia un futuro assolutamente luminoso. Insomma, mi stupirei se non diventasse numero uno del mondo, strabuzzerei gli occhi se non entrasse tra i primi tre o tra i primi cinque.
E questo era il giornalista di Tennis Best Magazine Riccardo Bisti, che ci ha parlato di questo trionfo di Djokovic al Roland Garros.
Parliamo adesso di box, perché nella giornata di venerdì, ora statunitense, sabato qui in Australia, si è spento Muhammad Ali, la leggenda del pugilato e dello sport. L'ex campione del mondo dei pesi massimi è deceduto in ospedale a Phoenix all'età di 74 anni per i postumi di una malattia respiratoria complicata dal PAC, di cui era malato da tempo.
Medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960, Cassius Clay, questo è il suo nome di battesimo prima della conversione all'Islam, è stato a più riprese campione del mondo dei massimi. Ma il suo nome non è solo legato a una rivoluzione tecnica della box. A contribuire alla sua leggenda ci furono l'impegno per la difesa dei diritti degli afroamericani, al punto che ieri il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha dichiarato: se non ci fosse stato Ali, oggi probabilmente non sarei qui.
Della figura di Muhammad Ali abbiamo parlato poco prima dell'inizio del programma con Riccardo Crivelli, esperto di box della Gazzetta dello Sport. Lo ascoltiamo al microfono di Dario Castaldo.
Allora, dal punto di vista pugilistico dobbiamo considerare Muhammad Ali sicuramente tra i primi tre pugili della storia. Probabilmente non il più forte, molti gli preferiscono Ray Sugar Robinson, altri gli mettono davanti un altro peso massimo, Joe Louis. Quindi se dovessimo fare una sintesi di quello che è stato Muhammad Ali, diciamo che non è stato il più forte, ma è sicuramente stato il più carismatico e il più grande, dove per grande si intende un pugile le cui qualità andavano oltre le doti fisiche e tecniche. Cioè è stato un atleta che è riuscito a vincere dei match, e in particolare quello con Foreman, mettendo sul ring qualcosa in più rispetto alla sola capacità pugilistica. Ed è per questo che dal punto di vista della completezza di uomo e di pugile non c'è dubbio che dobbiamo considerarlo, come lui stesso si definiva, il più grande.
Ecco, dal punto di vista invece umano, qual è la storia di Cassius Clay? Chi era, da dove veniva, da che tipo di famiglia è emerso e come si è avvicinato alla boxe?
Ecco, il fatto che tu abbia giustamente ricordato il nome di battesimo Cassius Clay indica la provenienza da una famiglia numerosa di colore di Louisville nel Kentucky, una famiglia povera come erano povere la stragrande maggioranza delle famiglie che vivevano nel sud degli Stati Uniti. Lui si avvicina alla box sostanzialmente per uno sgarro subito quando ha 12 anni. Gli rubano la bicicletta, la famosa bicicletta rossa che lui poi ricorderà tantissime volte, che era sostanzialmente una delle poche cose di proprietà della famiglia. Va a denunciare la scomparsa di questa bicicletta, disperato, e un poliziotto bianco, e questo aggiunge ovviamente un'aura romantica e per fortuna anche umana alla vicenda, gli consiglia di cominciare a tirare di box nell'eventualità che dovesse succedere ancora, in modo tale che potrà difendersi. Quindi sostanzialmente da un episodio sfavorevole nasce la carriera più leggendaria nella storia del pugilato. Lui mette subito in mostra grandissime qualità, anche perché poi comunque svilupperà un fisico eccezionale e attraverso tutti i passaggi che allora si facevano nella nazionale dilettanti vince il guanto d'oro, cioè sostanzialmente il campionato americano per i dilettanti, una delle manifestazioni più seguite a livello nazionale, e questo gli schiude le porte dell'Olimpiade di Roma, dove per la prima volta tutto il mondo potrà ammirare il talento di questo ragazzo che allora combatteva nei medio massimi, aveva 18 anni e che vincerà l'oro stupendo tutti per le grandi capacità, le grandi doti, la grande rapidità di esecuzione. Ecco, Muhammad Ali, Cassius Clay Muhammad Ali era un peso massimo che, come dice lui, danzava sul ring come una farfalla e pungeva come un'ape, aveva una velocità di esecuzione, una rapidità che appartengono a pugili di categorie nettamente inferiori, in compenso però con la potenza di un peso massimo.
Ecco, qui hai fatto il doppio passaggio da Muhammad Ali a Cassius Clay per tornare a Muhammad Ali, perché così ha deciso poi di chiamarsi negli anni 60. Quanto di politico, oltre che di religioso, ci fu nella sua conversione all'Islam e nel suo ovviamente decidere di cambiare il nome?
Allora, la leggenda narra che lui nel 1961, in un momento di crisi mistica, entrò in una chiesa e in realtà non trovò le risposte che cercava, e quindi sostanzialmente decise in qualche modo di trovare uno sbocco alla sua spiritualità convertendosi all'islamismo. Quelli erano i primi anni, stiamo parlando del 1961-1962, anche se poi lui dichiarerà pubblicamente di essersi convertito solo dopo il primo match con Liston, quindi nel 1964, però in realtà la conversione era avvenuta almeno un paio di anni prima, e era quello il periodo in cui cominciavano a prendere coscienza i neri d'America e avevano trovato nella nazione islamica e poi nella figura di Malcolm X un riferimento che potesse portarli verso il riscatto e verso il riconoscimento dei propri diritti. Quindi diciamo che fu sicuramente all'inizio una scelta spirituale, ma che si rivelò ben presto anche una precisa scelta politica.
Una scelta politica che poi fu cavalcata in quegli anni di grosso fermento e anche di grosse contrapposizioni nell'America, ma non soltanto, da molti leader politici di tutto il mondo, in particolare Mobutu, che era il presidente dello Zaire all'epoca, decise poi nel 74 di organizzare il Rumble in the Jungle, la sfida mondiale tra Foreman e proprio Ali. Quali risvolti ci furono in quella circostanza e che cosa significò quell'incontro per il pugilato, ma in genere per la rivendicazione dei diritti delle persone di colore negli Stati Uniti e nel mondo?
Allora, facciamo un rapidissimo passo indietro, un excursus rapidissimo. Sicuramente la conversione all'Islam agli occhi dell'America bianca fu un aggravante rispetto alla condizione insita di Muhammad Ali, cioè il fatto che fosse un uomo di colore, perché appunto in quegli anni di grandi contestazioni gli afroamericani e i neri americani che si convertivano all'Islam lo facevano spesso non soltanto per rivendicare i propri diritti, ma anche per esercitare poi forme di violenza, cosa che in realtà Muhammad Ali non fece mai. Venendo al 1974, hai detto bene, innanzitutto bisogna ricordare che incredibilmente quello che era il match che tutti avrebbero voluto vedere, il match del secolo, se ce n'è stato uno davvero, venne organizzato da Don King, che allora era sostanzialmente un promoter semi sconosciuto, era un ex galeotto di Cleveland che aveva conosciuto Clay in un evento benefico e che appunto per organizzare il mondiale mise a disposizione dei due pugili, cioè di Muhammad Ali e di George Foreman, che era il campione del mondo in carica, una borsa di 5 milioni di dollari a testa, soldi che ovviamente non aveva. A quel punto cominciò a cercare sponsor in giro per il mondo e chiaramente in questi casi devi, possiamo dire, anche accontentarti di quello che ti arriva, e appunto fu Mobutu Sese Seko, che era il capo di Stato ma dittatore ferocissimo dello Zaire, a garantire la copertura di tutte le spese. E sostanzialmente da un evento che era stato organizzato da un dittatore per avere visibilità mondiale e per allontanare sostanzialmente dal suo regime i sospetti di violenza e per accreditarsi agli occhi del mondo, nacque probabilmente uno degli eventi che più ha trasceso la storia dello sport, cioè il confronto del 30 ottobre 1974 tra Foreman e Ali, la famosa Rumble in the Jungle, è diventata una data del calendario eterno dello sport, è qualcosa che è andato oltre, è entrato nella cultura popolare, è entrato in libri, è entrato in canzoni, è entrato in poesie, proprio perché ispirandosi al fatto che si tornava alle origini, come disse Don King, da qui siamo partiti in catene come schiavi e qui torniamo come campioni, Muhammad Ali impostò tutta la sua presenza in Africa, tutto il periodo di preparazione, stiamo parlando di almeno 3 mesi perché bisognava acclimatarsi a temperature che non erano abituali per 2 atleti, lui passò tutti i 3 mesi a rivendicare ogni giorno i diritti dell'Africa povera, i diritti dell'Africa sfruttata, i diritti dell'Africa calpestata dal colonialismo, e questo lo rese fondamentalmente poi il personaggio che sarebbe diventato da lì in poi. Oltre a fargli vincere un match che probabilmente in qualunque altra parte del mondo in condizioni normali avrebbe perso.
Ecco, tra l'altro questo suo impegno per il riconoscimento dei diritti civili lo ha portato anche a rifiutare di andare a combattere in Vietnam. Abbiamo detto della sua importanza dal punto di vista tecnico nel pugilato, ma diciamo che in seguito alla sua morte in tanti hanno espresso il loro cordoglio, in particolare il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, ma anche LeBron James hanno detto: senza Muhammad Ali probabilmente non saremmo dove siamo oggi. È possibile, facendo una provocazione, pensare che Muhammad Ali sia stato più grande e più importante al di fuori del ring di quanto non lo sia stato effettivamente nel ring, o che la sua grandezza nel ring sia stata poi influenzata da tutto il contorno?
Io credo che le due cose non possono essere scisse tra di loro. Muhammad Ali è stato un grandissimo del ring e grazie al fatto che è stato un grandissimo del ring ha potuto diventare anche un grandissimo fuori dal ring. Non farei una distinzione se è stato più grande come pugile o è stato più grande come personaggio. Il fatto che sia stato un grandissimo pugile con caratteristiche tutte sue, anche quelle proprio per l'appunto di essere un personaggio fuori dagli schemi fin dalla rinuncia alla leva per partire per il Vietnam, appunto il fatto di essere stato un grandissimo pugile lo ha portato ad essere anche un grandissimo personaggio. E non c'è dubbio che i grandi successi ottenuti sul ring, è stato il primo peso massimo, lo ricordiamo, a conquistare la corona per 3 volte, gli hanno poi consentito, se così possiamo dire, una libertà di manovra che probabilmente ad altri non sarebbe stata consentita. Con questo sto dicendo che siccome gli si riconosceva una straordinaria grandezza sul ring, all'inizio lui ha potuto costruirsi questa fama, questa corazza di simbolo, e l'ha portata avanti con grandissima dignità, grandissimo coraggio e grandissimo orgoglio fino a ieri.
E questa era un'intervista con Riccardo Crivelli, esperto di box della Gazzetta dello Sport, che ha ricordato Mohammed Ali, il celeberrimo pugile che è morto proprio nei giorni scorsi. Se ne è parlato moltissimo, ci sono stati messaggi non soltanto del presidente degli Stati Uniti Barack Obama, ma di molti personaggi famosi e meno famosi in America e non solo, proprio per salutare Mohammed Ali. Tra l'altro mi è venuto in mente questo bellissimo documentario che adesso vorrei rivedere, del 96, dedicato al famoso Rumble in the Jungle, When We Were Kings, un film straordinario dedicato proprio a quell'evento. Ma noi continuiamo a parlare di sport questa mattina, e per una carrellata di quello che è successo nel fine settimana sportivo è rientrato in studio Dario Castaldo. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Dario, 5 minuti ma intensi. Allora, finora appunto ci siamo occupati del trionfo di Djokovic, della Muguruza al Roland Garros, e appunto abbiamo parlato di Mohamed Ali. Passiamo adesso al moto mondiale, al successo di Valentino Rossi nel Gran Premio di Catalogna, una gara che però nel fine settimana è costata la vita al pilota della Moto2, Luis Salom.
Sì, infatti si è corso in un'atmosfera lugubre per la morte di Salom, una morte tra l'altro condita poi da successive polemiche anche per la modifica del tracciato imposta proprio per ragioni di sicurezza nella zona che è stata fatale al 24enne maiorchino. Si è nonostante tutto corsa a Barcellona la settima gara del moto mondiale. Valentino Rossi partiva dalla quinta posizione, ma in realtà già la prima curva era scivolato all'ottavo posto, bruciato da uno iannone strepitoso in partenza. Per l'abruzzese però quella è stata l'unica nota lieta della giornata, mentre dalla prima curva in poi per Valentino Rossi è iniziata una rimonta spettacolare: sesto al primo giro, quinto al secondo giro, poi terzo alle spalle dei soliti Lorenzo e Marquez, e poi primo, perché Lorenzo ha cominciato gradualmente a perdere posizioni per il deterioramento delle gomme. Si è ritrovato il campione del mondo in carica e leader del mondiale, almeno fino a questa gara, al quinto posto, e poi è stato direttamente buttato fuori dagli Annone, che lo ha speronato letteralmente ad una curva. A quel punto Valentino è riuscito a trovare la quadratura del cerchio, ha gestito molto meglio di quanto non ha fatto il suo compagno della Yamaha Lorenzo le gomme, ha imposto la sua superiorità, ha tremato soltanto a 4 giri dal termine quando Marquez lo ha affrontato e lo ha superato, però il dottore di Tavuglia è riuscito a operare l'immediato controsorpasso, e poi da lì in poi, anche complice una piccola sbavatura di Marquez negli ultimi due giri, è stata una sorta di passerella per il pilota italiano, che ha vinto il suo secondo Gran Premio stagionale proprio davanti a Marquez e Pedrosa. Poi il weekend trionfale anche in ottica mondiale si è concluso con una stretta di mano con Marc Marquez dopo i veleni della scorsa stagione. Non si sa se si tratti di una vera e propria pace tra i due ex amici, che lo scorso anno se ne sono dette e fatte di tutti i colori. Ma ascoltiamo intanto proprio le parole a caldo di Valentino Rossi al microfono di Sky Sport.
Mi pesava tanto non aver vinto Barcellona dal 2009, perché è una delle mie piste preferite, e dopo il Mugello ero veramente molto, molto triste, perché mi ero apparecchiato tutto bene per fare una gran gara e per cercare di vincere davanti a tutta la gente, ed è stata una delusione cocente. Però ho pensato che l'unica cosa che bisognava fare era cercare di rifarlo qua, cercare di metterlo a posto e cercare di essere veloce come era Mugello anche qua, ecco.
Queste dunque le dichiarazioni di Valentino Rossi al microfono di Sky Sports, la gioia del pilota di Tavuglia per questo secondo successo stagionale. Ripetiamo l'ordine d'arrivo del Gran Premio di Catalogna sul circuito di Barcellona. Successo è andato proprio al pilota di Tavuglia, che con la sua Yamaha ha preceduto la onda di Marc Marquez e l'altra onda di Dani Pedrosa. In classifica mondiale Marquez, come detto, approfitta dell'uscita di Lorenzo, che è stato sbattuto fuori da Iannone, e sale in testa alla graduatoria con 125 punti davanti a Lorenzo, che di punti ne ha 115, e Rossi che ne ha 103. La lotta insomma è apertissima. La prossima tappa sarà in Olanda, a Assen, fra 3 settimane, mentre a proposito di motori, tra una settimana si corre a Montreal sul circuito cittadino intitolato a Gilles Villeneuve, si corre la 7ª prova del mondiale di Formula 1.
Dai motori adesso passiamo al calcio.
Siamo infatti a 4 giorni dall'inizio degli europei di Francia e le varie nazionali si preparano alla rassegna continentale. Lo ricordiamo, SBS TV trasmetterà in diretta e in chiaro alcuni incontri, a partire dalla partita che apre la manifestazione Francia-Romania, per continuare con Italia-Belgio all'alba di martedì 14 giugno. Da allora, come prosegue la preparazione degli azzurri?
Ricordiamo che tra 24 ore gli azzurri affrontano l'ultimo impegno in vista di Euro 2016 contro la Finlandia. Confermato il 3-5-2, da verificare le condizioni di Thiago Motta. In difesa, probabile ballottaggio Barzagli-Ogbonna. In porta, è sicuro del posto Gigi Buffon. In difesa, blocco Juventus con Chiellini e Bonucci, come detto, uno tra Barzagli e Ogbonna. Dubbi anche sugli esterni, con Darmian e De Sciglio in lizza per una maglia su una fascia, Florenzi e Giaccherini in lizza per l'altra maglia sull'altra fascia. I centrali saranno, come detto, De Rossi e probabilmente Thiago Motta, con Candreva alle spalle di Eder. Ultimo ballottaggio quello tra Pellè e Immobile. Si gioca, come detto, al Bentegodi di Verona, e comunque vada, sarà l'ultima panchina italiana di Antonio Conte, che dopo l'europeo lascerà la guida della nazionale per andare al Chelsea, e che proprio per questo sta studiando l'inglese, e proprio per questo ascoltiamo in inglese a mettere le attuali difficoltà del calcio italiano nel reperire talenti di livello mondiale. Antonio Conte.
In the last Euro, the national team arrived the final, no? The final against Spain, and we lost with Spain after a good tournament. We know that now in Italy is not a good moment for our football, for the talent, because very very difficult to find a new young player, very very strong.
Questo era Antonio Conte, circondato da uccellini cinguettanti, che risponde in inglese alle domande in conferenza stampa.